Genitori Weekend.
Si è concluso da poco il convegno sull'intelligenza emotiva. Crescere i cittadini di domani è un nuovo impegno che vede protagonista l'onorevole Maria Teresa Bellucci di Fratelli d'Italia, e che probabilmente porterà l'onorevole Fratelli d'Italia e le nuove generazioni molto lontano. È un progetto che vuole ripensare l'ora di educazione civica e non solo. Ho detto bene, onorevole?
Esattamente, è stata bravissima a sintetizzare quali sono i nostri intendimenti come parlamentari di Fratelli d'Italia. Io ho avuto l'onore e anche il piacere di poter essere prima firmataria di questa mozione che abbiamo presentato alla Camera dei Deputati. L'obiettivo è proprio quello di aiutare le nuove generazioni, quindi più piccoli, nelle scuole di ogni ordine in grado, ad essere più consapevoli di se stessi, delle proprie emozioni, perché crediamo che sia l'elemento chiave per maturare una vita sociale fondata sullo scambio, uno scambio basato sul rispetto della altro, uno scambio basato sulla conoscenza delle proprie emozioni e anche rispetto alle emozioni degli altri, e quindi la possibilità di dare valore e di sentire l'altro come qualcuno che è fondamentale per costruire un'Italia migliore, quindi nella reciproca capacità di poter costruire una nazione su valori sani.
Quindi alla fine l'ipotesi dell'ora di educazione civica sarà realtà?
L'educazione civica è già legge, ecco. È stata approvata e all'interno dell'educazione civica io ho voluto inserire un ordine del giorno che è stato accettato dal governo, nel quale si desse spazio alla formazione degli insegnanti in materia di intelligenza emotiva, cioè per far sì che gli insegnanti possano essere capaci di insegnare, ma insegnando nozioni possono farlo anche sulla base dell'importanza e del riconoscimento dell'importanza delle emozioni, perché noi sappiamo bene quanto l'apprendimento diventi facile se c'è un clima emotivo che è caratterizzato dalla serenità, dal rispetto e dal riconoscimento delle sensibilità. Quando invece c'è un clima emotivo che è caratterizzato dal conflitto e quindi da una condizione che non attenua gli animi, i processi di apprendimento vengono ostacolati. E allora pensiamo che la scuola debba dare attenzione al gruppo docente, agli insegnanti, alle educatrici, e su questo debba anche sostenerli in una conoscenza maggiore di alcuni aspetti che a volte spesso non vengono trattati nel corso di studio o di formazione degli insegnanti e degli educatori stessi.
Niente da dire sulle sue affermazioni, onorevole. Il valore dell'intelligenza emotiva effettivamente determina una buona riuscita delle relazioni, non solo in ambito scolastico ma nella vita, e anche riconoscere le proprie emozioni e le emozioni degli altri significa avere una consapevolezza psicologica di noi stessi e del mondo intorno che ci permette di stare al mondo con una serenità maggiore, con una sicurezza maggiore. Ecco, non ho capito però perché il progetto sull'intelligenza emotiva è collegato all'ora di educazione civica.
Allora, si tratta di due questioni diverse. Io lo scorso anno ho presentato una mozione d'aula sull'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'ora di intelligenza emotiva. E questa è una misura che io difenderò fortemente fino all'ultimo, perché credo che nei curricula delle scuole sia necessario inserire proprio uno spazio di attenzione e di insegnamento rispetto all'intelligenza emotiva. Quindi i nostri ragazzi devono essere aiutati ad acquisire competenze di matematica, di fisica, di storia, di geografia, ma ugualmente in uno spazio come la scuola dovrebbero essere attenzionati anche rispetto al riconoscimento delle proprie emozioni, alla gestione di esse e quindi poi a come poterle mettere in gioco nella relazione con l'altro. E per questo c'è bisogno di un tempo, di una professionalità, quindi di un insegnante che sia capace di fare questo, e di un lavoro che si porta avanti dalle scuole dell'infanzia fino all'ultimo grado di istruzione e quindi alle scuole secondarie di secondo grado. E questo è quello che io vorrei che fosse previsto e inserito nella scuola italiana. La questione invece di cui lei si è occupata, che è l'educazione civica e quindi la proposta di legge che è diventata legge d'iniziativa del governo rispetto all'introduzione dell'educazione civica, che noi come Fratelli d'Italia abbiamo sostenuto, vede ovviamente un'attenzione all'educazione appunto civica dei nostri studenti attraverso anche uno spazio di conoscenza della Costituzione, rispetto anche del mondo dell'impegno del volontariato, dell'utilizzo delle nuove tecnologie, del codice della strada, quindi ci sono tante previsioni in quella legge. Io leggendola ne ho condivisi molti aspetti, ho ritenuto però che fosse manchevole di un'attenzione all'intelligenza emotiva, perché per contribuire a poter far crescere dei cittadini più consapevoli, attivi e partecipativi della vita sociale, credo che un aspetto fondamentale e strategico sia proprio quello della conoscenza di se stessi, la consapevolezza di se stessi e delle proprie emozioni, e quindi vedendo che era manchevole la proposta di legge di questa previsione, ho proposto al governo e a tutti i deputati della Camera di approvare un ordine del giorno che prevedesse proprio l'inserimento dell'attenzione dell'intelligenza emotiva. E in quella proposta di legge mi era possibile prevederlo attraverso la formazione di quegli insegnanti che poi si sarebbero occupati dell'educazione civica all'interno della scuola. Quindi sono due questioni diverse, due modi diversi, ma con un unico obiettivo, quello di dare centralità alle emozioni e quindi all'educazione, all'educazione sociale all'interno della scuola. La scuola che non deve soltanto proporre conoscenze legate alle materie classiche di tutti i diversi ordini e gradi delle scuole, ma la scuola che deve essere anche un contesto educante e quindi nell'educazione certamente un valore importante hanno proprio le emozioni.
Quando penso all'intelligenza emotiva penso agli psicologi e penso anche che un insegnante normale, un insegnante che ha la sua materia, evidentemente non ha gli strumenti per occuparsi dell'intelligenza emotiva, sbaglio?
Sono d'accordo con lei, nel senso che io non ho mai creduto ai tuttologi, non ho mai creduto alle persone che sono esperte in ciascuna materia. Credo che l'obiettivo di ciascuno di noi deve essere quello di approfondire al meglio la materia di cui si occupa, e su questo può essere un valore aggiunto per la società e per la nazione tutta, quindi la nostra Italia. E allora su questo io credo che da una parte è importante che tutti gli insegnanti vengano sensibilizzati alla conoscenza delle emozioni e a come poterle gestire all'interno del gruppo classe, perché gli insegnanti fanno un lavoro molto difficile. Da una parte devono insegnare nozioni, appunto come dicevo, di matematica, di geografia, di fisica, ma dall'altra lo fanno nel rapporto con dei bambini piuttosto che con degli adolescenti, e quindi lo fanno all'interno di una relazione. E le nozioni passano soltanto quando le relazioni sono buone. Hanno un compito difficilissimo che sicuramente dovrebbe essere molto più riconosciuto dalle istituzioni e dalla società tutta, perché fanno il lavoro credo più nobile, quello di costruire, di partecipare a costruire insieme ai genitori, alle famiglie, quelle che sono le generazioni future e quindi i cittadini della nostra Italia. Su questo quindi penso che degli spazi di formazione per gli insegnanti, di accompagnamento, debbano essere sempre più promossi, e oggi sono troppo scarsi rispetto al compito che gli è richiesto di portare avanti, quindi un compito educativo. Penso allo stesso modo che quando si deve approfondire l'educazione all'intelligenza emotiva e l'educazione sociale, c'è bisogno di un professionista che conosca a fondo quella materia, la materia delle emozioni, della conoscenza di se stessi, delle dinamiche interne. Quindi certamente chi è più capace e bravo di un laureato in psicologia che ha deciso di fare un percorso di studi per approfondire gli aspetti psicologici, dinamici interni, gli aspetti delle relazioni e gli aspetti di conoscenza, quindi di se stessi e delle proprie emozioni. Quindi certamente credo che possa essere un valore aggiunto, soprattutto per tutto quello che oggi si chiede alla scuola. Alla scuola si chiede di fare prevenzione, di fare educazione, di fare...
Ma anche alla luce dei problemi che la scuola ha, quindi il bullismo, l'assenza di rapporto con la famiglia, e non è pensabile, perché la famiglia e la scuola dovrebbero fare un lavoro congiunto in... in collaborazione, ecco, altrimenti insomma non si può riuscire, ma con maggiori difficoltà. In conclusione, onorevole, la sua idea ha trovato favori anche in altre personalità della politica o in altri partiti?
Assolutamente sì, prima di tutto il governo ha accettato questo ordine del giorno e quindi è stato approvato sia dal Movimento 5 Stelle che dalla Lega. Certo, un ordine del giorno non è un emendamento, quindi non ha modificato la legge, ma è un impegno che il governo ha preso a voler dare un'attenzione all'intelligenza emotiva e quindi spero che questo impegno venga portato avanti con coerenza e quindi l'impegno diventi poi fattivamente una introduzione attraverso dei decreti attuativi della misura legata all'educazione civica. C'è stata anche sicuramente una vicinanza di Forza Italia che ho sentito e che mi ha proposto appoggio, ma anche del PD su questi temi. Io credo che su alcuni temi ci si può trovare uniti, perché non sono temi di parte, ma sono temi di tutti che riguardano la salute e l'educazione degli italiani e il contrasto, come diceva lei, alle situazioni di disagio, ma soprattutto di cura delle situazioni di disagio, perché occuparsi di intelligenza emotiva significa fare prevenzione rispetto ai comportamenti violenti e quindi alla difficoltà di gestire le proprie emozioni che diventa poi violenza, significa fare prevenzione nelle dipendenze patologiche, quindi nell'utilizzo di droga, ma come anche nelle nuove dipendenze comportamentali legate ad internet, ai social.
Ed è anche una forma di prevenzione rispetto ai disturbi che sono previsti in futuro. Pare che la depressione sarà molto diffusa, non solo, i disturbi psicologici sono in aumento a tutti i livelli, non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti, quindi evidentemente occuparsi di se stessi diventa prioritario, non c'è dubbio. Staremo a vedere come evolveranno le cose, onorevole Bellucci, e anche dottoressa, lei è anche psicologa, quindi è addetta ai lavori, come dire, conosce la sua materia.
Assolutamente, io spero che per questo possa io anche rappresentare un valore aggiunto per questo Parlamento. Credo che ciascuno di noi può essere fattivamente importante in questa legislatura nella misura in cui inserisce ciò che conosce profondamente e ciò che ha fatto per tutta la vita. Io sì, sono una psicologa, una psicoterapeuta, mi sono sempre occupata di sociale e di disagio, sono stata presidente nazionale del Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano fino alle mie dimissioni legate alla mia elezione e mi sono sempre occupata di sociale e quindi di aiuto rispetto alle fragilità sia in Italia che all'estero nella cooperazione internazionale. Quindi credo che un'attenzione ai bisogni emotivi, psicologici e relazionali delle persone sia quello di cui anche necessiti il nostro paese, la nostra Italia e anche le nostre scuole. Quindi cercherò di farlo e di continuare a farlo convintamente e penso anche che su questo si possa trovare l'accordo e l'alleanza di tutti i gruppi politici.
Genitori Weekend.
I genitori e gli adolescenti e il desiderio di trasgredire, di sentirsi adulti, ovvero il desiderio di uscire con le amiche, di frequentare le discoteche, come gestire questa irrefrenabile voglia di divertirsi e di fare vita notturna. Ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta Alexia Di Filippo a Tutto in Famiglia, sentiamo che cosa ci ha risposto.
Genitori Weekend.
È opportuno evitare di passare rapidamente da un estremo all'altro, ovvero dal permissivismo incosciente che porta l'adolescente a non sviluppare il senso del limite e ad uniformarsi successivamente in modo acritico e pericoloso alle condotte del gruppo dei pari, con tutti i rischi che questo
ne
comporta.
Derivano.
Esatto. Però non si deve neanche indulgere a forme di autoritarismo, perché questo crea nell'adolescente l'incapacità di diventare autonomo, condizione che si realizza attraverso la possibilità di fare le proprie esperienze, diciamocelo, e anche di relazionarsi con gli altri, cosa che porta i ragazzi a sviluppare quelle abilità importantissime che si chiamano abilità sociali che serviranno loro ad essere degli adulti equilibrati. Quindi bisogna aiutare i genitori ad avere con i ragazzi il giusto approccio, perché le ricerche hanno indicato che nelle famiglie in cui si parla, c'è dialogo attorno a questi temi delicati, come l'uso di droga, l'uso di alcol, la sessualità responsabile all'interno delle discoteche e fuori, lo sottolineo perché il problema è anche fuori, riduce il fatto di parlarne, riduce i rischi di brutte esperienze, e va fatto in un certo modo. Io darei questi consigli. Allora, è importante parlare con i ragazzi in una forma denominata, che noi psicologi chiamiamo role playing, cioè fargli degli esempi chiari di situazioni che possono succedere, chiedendogli cosa farebbe lui o meno. Si possono utilizzare anche film a tema, e questo è molto importante perché aiuta i ragazzi a sviluppare sotto la guida del genitore una preziosissima capacità che si chiama problem solving, e che lo aiuterà a non cacciarsi nei guai e a diventare autonomo.
E che probabilmente... Probabilmente aiuta i ragazzi anche a crescere. È una fase della vita che sì, ha molti rischi, ed è un desiderio che può creare delle problematiche, ma può anche favorire una crescita un po' più consapevole.
Assolutamente sì, non si può per la paura dei rischi che corrono impedirgli di vivere,
di uscire,
chiaro. Quello che è importante, quello che è molto importante fare, è essere molto chiari su quello che ci si aspetta da loro, ovvero sia noi mamma e papà ti consentiamo di fare questa esperienza, però l'orario di rientro è questo, l'orario in cui inviare un SMS, poi ovviamente dipende dall'età, un quindicenne deve avere delle regole diverse da un diciassettenne, da un diciottenne, che poi anche maggiorenne, l'orario in cui inviare un messaggio al genitore, se il telefono deve essere acceso o spento, e soprattutto relativamente bisogna essere chiari ai comportamenti, cioè gireranno alcol, droga, io mi aspetto che tu non beva, che tu non faccia uso di sostanze stupefacenti, e inoltre qualora si verificasse una trasgressione non avere paura di sanzionare.
Un'altra grande risorsa per le famiglie e per le aspiranti famiglie, quindi gli aspiranti coppie che desiderano avere dei figli, è quella di adottarli. L'adozione è stata raccontata in un libro di cui Anna Guerrieri è autrice con il dottor Marchiano. Il libro si chiama L'adozione, una risorsa inaspettata. Abbiamo sentito l'autrice ai nostri microfoni.
Genitori Weekend.
È un libro che come autrice ovviamente amo molto tutti i libri in cui sono stata coinvolta, quindi sono parziale. Però mi sento di dire questo, proprio, e per tornare all'inizio, proprio perché partiamo dalle fragilità delle persone, dalle nostre stesse fragilità. Io ho detto che sono una madre adottiva, e quando ho detto abbiamo dato voce alle famiglie, abbiamo dato voce anche alla mia per certi versi, cioè non mi sono sottratta al testimoniarmi all'interno del libro, anche se all'interno del libro tutte le voci sono anonime per rispetto. Quindi abbiamo parlato da un principio di immedesimazione di quelle che possono essere i sentimenti di fragilità delle persone, prima di adottare le paure, il bisogno di toccare i limiti, i propri limiti, il bisogno di riuscire a pensarli in maniera tale da poter andare oltre, il dialogo col proprio compagno, la propria compagna, come elementi di costruzione di quel futuro amore che verrà. Quando si parla di amore molto spesso si associano pensieri solo positivi, ma la costruzione di un amore ha a che fare tanto con la fatica, sia nella coppia, sia nella famiglia, sia in ogni contesto della vita. Ecco, noi siamo partiti da questa fatica che ha a che fare con la costruzione di un amore grande, che è quello di una famiglia, e abbiamo voluto passare attraverso le crisi, i momenti di difficoltà, le rabbie dei bambini, dei ragazzi, tutti quei momenti di trasformazione che in realtà sono snodi anche critici, sono snodi in cui a volte si pensa ma chi me l'ha fatto fare o come posso farcela, e noi cerchiamo di dare spessore a queste fragilità in modo tale che in esse si trovino le risorse umane e personali delle persone per costruire qualcosa di ancora più forte, perché in una famiglia che adotta quello che conta sono i legami, e i legami si costruiscono attraverso questi passaggi lunghi, lenti, belli, ma anche tante volte faticose per i figli, per i genitori e per tutti.
Si dice che l'amore vince tutto e vince su tutto, quindi i legami tra persone che non si conoscono, i legami veri e profondi, senza meno si costruiscono e si ottengono con l'amore, con sentimenti profondi e duraturi. Lei è formatrice e quindi conosce bene i genitori adottivi, quindi i genitori, quelli che vogliono adottare dei figli. Guerrieri, quali sono le paure più frequenti dei genitori?
Sono soprattutto legate alle paure dell'incontro con l'ignoto, con qualcuno che non si conosce, che ha un'origine di cui si può solo immaginare qualcosa, quindi è il pensiero per esempio sui genitori di origine, dei figli e sulle loro storie passate, e l'altra paura è sulle conseguenze che le situazioni di perdita, di difficoltà che i bambini hanno vissuto possono avere poi nel vissuto dei bambini. Io mi occupo molto di formazione, ad esempio rispetto ai temi che riguardano la scuola, e i nostri bambini hanno spesso delle difficoltà di tipo scolastico, per esempio, ma anche semplicemente di ricostruzione di un nuovo mondo, di una nuova maniera di porsi, di comportarsi. Ecco, molto spesso le paure del prima sono legate a questo, sul non sapere dove si sta andando, è un salto nel vuoto l'adozione, e quindi poter lavorare sulle proprie paure e sulla propria sensazione di spavento è una grande risorsa, perché poi permette dopo, quando si hanno i figli, di poter recuperare la sensazione di averne già parlato, di averlo già vissuto, di averlo già elaborato, tutto quello spavento, tutta quella paura prima, quando dopo nelle vite familiari, nella vita delle famiglie, possono succedere delle cose che spiazzano. I figli sono il futuro, no? Loro vivono nel presente e sono loro che agiscono, e noi genitori molto spesso corriamo dietro, no? Ai figli che crescono.
Assolutamente.
Ecco, io penso che questo sia un po' il punto fondamentale. L'adozione è un incontro tra persone che non si conoscono.
Grazie per averci seguiti. Genitori Weekend termina qui. Ci riaggiorniamo sabato prossimo per avere e sentire altre novità dal mondo delle famiglie.